È già giovedì e io no. Questa è la reinterpretazione del famoso libro. Te lo ricordi, Ascanio? Il libro di Bergonzoni. È già mercoledì e io no.
Ah, questo non lo conoscevo.
Non te lo ricordi. Buonasera, Ascanio Vitale, Energy Manager, direttore di Stop CO2, una società di progettazione e realizzazione di progetti ad alta efficienza energetica e fonti rinnovabili. Mamma mia, questo un giorno poi ce la devi spiegare, Ascanio.
Con
Che fai
calma.
di preciso, con calma. Ex consulente energetico per Greenpeace e WWF. A proposito di consulenza di energia, oggi sei qui, te lo dico ufficialmente, ti investo in una veste di consulente energetico. Abbiamo parlato la scorsa settimana delle rinnovabili, no? Del costo delle rinnovabili, del fatto che siano comunque un investimento che dobbiamo tenere presente. Abbiamo parlato anche, ahinoi, del costo delle energie fossili, che comunque abbiamo visto non essere così economiche. Però questa volta invece vorrei che tu ci dessi qualche consiglio, insomma, per poter risparmiare, no? Nel senso, se noi a livello personale volessimo investire per risparmiare, è possibile innanzitutto?
Assolutamente sì, è stato il tema fondamentale di tutti i nostri discorsi fino adesso, cioè di
Chiariamoci
come.
subito, c'è una cifra minima per entrare come a poker o possiamo risparmiare anche partendo da zero?
Direi che l'apertura è 50 centesimi, anche se si può lavorare con meno.
Vabbè, 50 centesimi per apertura ci possiamo stare. Ma innanzitutto, Ascanio, su che modelli noi andiamo a fare poi questi esempi? Cioè, chi siamo noi italiani? C'è una fotografia di quanta energia consumiamo in media, di quanto spendiamo? Perché io non sono sicuro che tutti quanti sappiamo quello che spendiamo in bolletta.
Beh, noi abbiamo, diciamo che in Italia si usa, almeno l'autorità per l'energia elettrica e il gas, usa un riferimento che è l'appartamento medio che è intorno ai 120 metri quadri per una famiglia di 3 persone e valuta in 2.800 euro all'anno la bolletta totale di questa famiglia, in cui il 70% diciamo è parte termica e il 30% circa è la parte elettrica.
Sono ufficialmente fuori dalla media, ma comunque non c'è problema, nel senso
È
che.
una cifra molto di riferimento, infatti quasi tutte le famiglie stanno sopra, anche perché l'autorità per l'energia elettrica e il gas basa sui dati storici del consumo, i consumi sono aumentati nel campo residenziale e sono calati in altri, quindi in realtà è un po' difficile riuscire a ritrovarsi in questa cifra.
Ecco, quindi non vi spaventate se non vi ci ritrovate, la fotografia non è precisa, perché adesso entriamo nel dettaglio e i consigli valgono per tutti.
Sì, diciamo un buon punto di riferimento può essere, tanto per cominciare, capire quanto si consuma per metro quadro all'anno di parte termica, che forse è la più importante, il più volte l'abbiamo detto, cioè il bilancio energetico in una casa è 3/4, non meno del 70% della parte dedicata al caldo, al freddo, all'acqua calda sanitaria, e la restante è una componente elettrica che si ripartisce tra illuminazione, elettrodomestici e altri usi. Se noi vogliamo fare un riferimento di quanto consuma una casa, abbiamo vari indici che si ritrovano per tutte le persone, e ormai sono tante, che hanno una certificazione energetica del proprio appartamento. Possono andare a vedere il famoso indice EPI, che è l'energia globale utilizzata per la climatizzazione invernale, cioè quant'è il nostro rendimento per metro quadro all'anno, espresso in kilowattora, che è l'unità fondamentale dell'energia. Ebbene, una media italiana si aggira intorno ai 180, 190, anche 200 kilowattore metro quadro all'anno, ed è una media molto alta, perché se si calcola gli edifici costruiti negli anni 70 in Germania consumavano una cifra tra i 90 e i 100 kilowattora metro quadro anno, quindi praticamente la metà. Oggi consumano meno di 20.
Addirittura la
Le
metà
case
già
così.
negli anni 70 in Germania.
Sì, questo in realtà è dovuto al fatto che noi abbiamo un clima più mite, per cui in realtà il consumo invernale sale, il consumo estivo scende e la persona concepisce come normale pagare una bolletta salata in inverno per il riscaldamento. In realtà la bolletta può essere molto più bassa e lo è nel momento in cui diventa una parte preponderante del budget, come oggi in Italia, ma come già un tempo in un paese molto freddo come la Germania.
Allora, da un lato ci sono le bollette che aumentano. Quando aumentano le tariffe, noi poco possiamo fare perché è un aumento che viene dall'alto. Però tu ci dici che invece ci sono delle cose che noi possiamo fare già da subito, partendo da un investimento minimo, l'abbiamo detto, di 50 centesimi, per effettivamente abbassare la nostra, cioè per pagare meno in bolletta, tradotto in paroloni.
Assolutamente sì, gli interventi più semplici, i primi che si possono fare, quelli meno costosi, i famosi 50 centesimi di apertura, insomma, per entrare al tavolo del risparmio, si pagano 50 centesimi per comprare un riduttore di flusso. Sono dei piccoli adattatori che vanno sotto il rubinetto di casa. Chi sta cambiando le rubinetterie perché ristruttura casa o sostituisce un rubinetto vecchio e rotto, lo può trovare molto spesso già incluso all'interno della stessa rubinetteria di nuova concezione, e sono quei classici rubinetti che sicuramente una volta nella vita tutti abbiamo incontrato, che quando si apre l'acqua esce un getto bianco che è una schiuma mixata di acqua e aria. Quando ci laviamo le mani, quando abbiamo bisogno dell'acqua nel rubinetto, generalmente quello che ci occorre, a parte il riempimento di un, diciamo, di un, di una pentola d'acqua o di un innaffiatoio per andare a innaffiare le piante, diciamo, abbiamo generalmente bisogno di grande superficie di copertura ma piccoli volumi di acqua. In realtà, e quello che facciamo è aprire molto il rubinetto per aumentare il diametro del flusso che esce dal rubinetto e quindi lavarci le mani più rapidamente.
Certo.
In realtà, che escano 8 litri o che ne escano 4 al minuto, la cosa è poco importante, perché quello che ci importa è quanto ricopre il flusso d'acqua, quanto ricopre la mano. Quindi mischiare acqua e aria, quindi mantenendo il diametro alla stessa larghezza del rubinetto aperto al massimo, facendo passare la metà dell'acqua, si riesce a consumare meno acqua, quindi a pagare meno la bolletta dell'acqua. Ora tutti diranno, vabbè, ma io la bolletta dell'acqua la pago, in realtà è la meno importante.
Certo, è la meno importante.
Però questo discorso, quando lo si fa sull'acqua fredda, ha un discorso, diciamo, è un discorso poco rilevante. Quando si parla di acqua calda già diventa un po' più consistente, perché oltre al costo dell'acqua ci dobbiamo mettere il costo dell'energia che paghiamo per riscaldare l'acqua. E nel caso di una casa normale, dove oggi, diciamo, una casa costruita fino agli anni 80-90 in Italia, in cui molto spesso le tubazioni non sono isolate, le tubazioni dell'acqua calda, o non c'è un circuito di ricircolo, quello che succede è che l'acqua deve essere riscaldata dalla caldaia, deve farsi tutto il tragitto dalla caldaia fino al bagno. Supponiamo che andiamo in bagno alle 3 di notte, apriamo il rubinetto dell'acqua, dobbiamo aspettare quei 30-40 secondi che l'acqua percorra
tutto il tragitto, certo,
riscaldata a 70 gradi da una caldaia e quindi consumando tantissimo gas.
Ma quindi con questo riduttore di flusso noi utilizziamo metà dell'acqua, quindi utilizziamo anche metà del riscaldamento che ci serve per riscaldare l'acqua, è giusto?
Esattamente, e usiamo, nel caso in cui a questo si aggiunga un circuito di ricircolo, usiamo anche metà dell'energia elettrica perché e del gas, e riduciamo ancora il gas perché l'acqua arriva immediatamente al rubinetto invece.
Vabbè, aspettare. Quindi 3 riduzioni con 50 centesimi e come primo consiglio siamo partiti a bomba, tra poco arriviamo con gli altri. Insieme ad Ascanio Vitale per parlare allora di energia, di risparmio energetico soprattutto, no? Dei modi che noi possiamo mettere in atto già da subito, l'abbiamo detto, con un ingresso di semplicemente 50 centesimi per risparmiare. Prima abbiamo parlato dei riduttori di flusso dell'acqua. Quali sono gli altri rimedi che definiamo soft, cioè quelli che hanno bisogno di poca spesa?
Ecco, diciamo che abbiamo aperto con 50 centesimi un rilancio di 5 euro. E rilanciando di 5 euro ti illustro che si possono comprare, si trovano anche su internet molto facilmente, non vado a fare pubblicità alla singola azienda, ma è molto semplice trovarli. Sono dei pannelli adesivi e riflettenti di materiale isolante dello spessore generalmente all'inferiore a un centimetro, che vengono posti dietro ai radiatori. E alcune aziende permettono di prendere delle misure di riferimento al radiatore e di averli già pretagliati, per cui è molto semplice applicarli senza dover staccare il radiatore dal muro. E sono dei pannelli riflettenti che non fanno altro che per intercettare il calore che alle spalle del radiatore viene emesso, perché il radiatore ovviamente emette in maniera simmetrica.
Certo, a 360 gradi.
Perfetto, a 360 gradi. Ma principalmente, diciamo, visto che ha una forma
davanti e dietro,
un parallelepipedo, le due facce principali. Quelle due facce, una è verso l'appartamento, l'altra è verso il muro.
Quindi il calore che va verso il muro si spreca.
Sì, e addirittura se vai con una termocamera, e oggi le case, tranne quelle nuove costruite secondo gli ultimi standard, ma come dicevo prima, le case costruite in Italia sono isolate molto male, riesci addirittura con una termocamera a vedere i singoli elementi del radiatore attraverso il muro, perché il calore passa quasi completamente attraverso il muro. Quindi lo disperdiamo in ambiente inutilmente pagando per riscaldare magari il giardino del vicino, che non ce n'è molto bisogno.
E invece con questo,
con questi pannelli io riesco a riflettere il 35% dell'energia che va verso l'esterno, per cui è un piccolo risparmio, però alla fine calcolando che si spendono 4-5 euro per un radiatore e si hanno, diciamo, 10 radiatori in casa in media, è una spesa di 50 euro si ripaga nell'arco di una stagione o due.
Quindi nell'arco di una stagione o due noi siamo rientrati del costo del nostro investimento. Poi l'investimento va avanti perché sono pannelli che dobbiamo cambiare, si consumano, quindi si comprano una volta soltanto, una tantum.
Il peggio che può succedere, immagino, dopo molti anni, che a furia di sbalzi di temperatura si può staccare un pochino il pannello dal muro, ma insomma in quel caso si interviene per...
Beh, ma poi se succede fra tanti anni, speriamo che fra tanti anni non ci sia più
il radiatore,
ma ci siano altre forme di riscaldamento delle quali abbiamo parlato. Beh, quindi siamo ancora in un'area soft, insomma, meno di 10 euro. C'è qualche altro risparmio così a buon mercato che si può fare subito?
Sì, dobbiamo, diciamo, salire e avere una mano un po' più fortunata, perché diciamo che entriamo nell'ambito dei 40 euro a pezzo invece di 5 euro a pezzo.
Attenzione.
Quindi dobbiamo usare le altre fish.
Però a fronte di 40 euro che cosa abbiamo?
A fronte di una quarantina d'euro si possono trovare delle cosiddette valvole termostatiche, che sono una cosa molto utile. Sono delle valvole che vengono apposte a quelle tradizionali dei radiatori, che non fanno altro che avvitare un perno all'interno del tubo, per cui man mano vanno a chiudere il flusso di acqua che entra. L'altra valvola termostatica lascia questo flusso sempre aperto, perché la regolazione non avviene per aprire o chiudere il tubo, ma per regolare un pistoncino con un piccolo liquido termovettore, che non fa altro che dilatarsi e restringersi in funzione della temperatura dell'ambiente. efficiente, per cui ogni singola valvola in ogni singolo radiatore permette la regolazione della temperatura e non del flusso, per cui io regolo 19 gradi nel soggiorno, 20 gradi nella stanza e 18 nel bagno perché so che con la doccia lo riscaldo facilmente, per cui a questo punto fissando delle temperature, se entra molta gente nel soggiorno perché ho organizzato una cena e arrivano 20 amici tutti in un botto, normalmente in una normale stanza io devo andare a intervenire sulla valvola già quando mi accorgo che la temperatura è troppo alta e ormai il radiatore è molto caldo, per cui si ha un periodo di un'oretta, il tempo dell'inerzia del radiatore, in cui tutti hanno molto caldo perché ci sono i contributi attivi delle persone dentro e quella del radiatore. La valvola termostatica interviene man mano che il calore comincia a salire, quindi i contributi di un eventuale raggio di sole o di persone che sono entrate in casa o di una cucina accesa. Questa temperatura fa in modo che man mano il liquido termovettore si espanda e chiuda lentamente il radiatore fino ad arrivare a chiuderlo completamente. Questo facilita due cose. La prima è che l'acqua circola molto più lentamente nel radiatore, per cui lo scambio avviene in maniera più efficiente e l'acqua fuoriesce a temperature più basse, favorendo la possibilità di lavorare in condensazione se si ha una caldaia a condensazione. E dall'altro canto ci permette di risparmiare in sé energia, perché nel momento in cui ci sono contributi attivi, questi contributi attivi vengono automaticamente sottratti a quello che è il lavoro di una caldaia o una pompa di calore.
Quindi senza che noi interveniamo.
Senza che noi interveniamo. Una delle cose più comode è che si possono regolare diverse temperature, e già solo la regolazione di diverse temperature è un risparmio in sé.
Per esempio possiamo ipotizzare di regolare già in maniera più bassa quei locali della casa in cui magari non andiamo la sera e magari riscaldare soltanto il salotto nel quale stiamo. Dico un'ipotesi, però in questo modo diciamo risparmiamo costantemente energia d'inverno, poi che è la stagione nella quale ovviamente le bollette sono più salate.
Sì, e si risparmia da diciamo un 3-4% fino a un massimo del 7-8% in funzione del tipo di distribuzione, di come vengono regolate ovviamente.
Vabbè, quindi qui l'investimento è più alto, però insomma combinando questo con il pannello dietro al radiatore comunque li rendiamo un po' più efficienti. Ma i radiatori sono efficienti come sistema di riscaldamento?
Assolutamente no, è il peggiore dei sistemi per riscaldare una casa e io non stento ancora a crederci, ma ci sono ancora aziende che li installano e clienti che li vogliono invece di altri impianti.
Quindi che li mettono ancora da zero?
Sì, è inconcepibile entrare in una casa dove esistono ed è concepibile avere un po' di difficoltà a doverli sostituire. Ci sono tanti modi per sostituirli senza ricorrere a una ristrutturazione completa con l'impianto a pavimento. Per esempio i fan coil sono un ottimo sostituto
Allora, se vi interessa sostituire per esempio i radiatori, avere modi alternativi, se avete invece delle idee, delle domande alle quali noi non rispondiamo o che non ci poniamo, potete segnalarle al 328-326-0230, che è il numero per mandare sms in diretta e io rivolgerò naturalmente la vostra domanda al nostro esperto a Scagno Vitale. Tra poco invece saliamo e parliamo di quei metodi un po' più strong, diciamo, per risparmiare, però dove il risparmio immagino sia maggiore, no?
Assolutamente.
Ne parliamo tra poco. Abbiamo ascoltato che con investimenti che vanno dai 50 centesimi ai 40 euro, bene o male, quindi diciamo un po' per tutte le tasche, si può comunque risparmiare da subito nella bolletta per quanto riguarda l'elettricità, anche per quanto riguarda il gas. No? Insomma, si può risparmiare sulla bolletta, si può pagare di meno. Ci sono però anche degli investimenti che richiedono naturalmente più denaro, quindi maggiore impegno, ma possono essere fatti questi anche da chi al momento i soldi non li ha, cioè ci sono delle forme di agevolazioni per chi investe sulle energie rinnovabili o su questo tipo di risparmio?
Sì, ci sono. La più famosa è che fortunatamente a giudicare dalle ultime dichiarazioni di Clini e di Passera verranno permanentate o almeno prorogate fino al 2020, sono le detrazioni fiscali al 55% da IRPEF e IRES, che sono compatibili sia per interventi residenziali che commerciali, perché funzionano anche sull'IRES. Questo permette di avere un bel po', cioè più della metà dell'intervento, nel caso dei privati, comprensivo di IVA, restituito in 10, purtroppo 10 e non più 5, rate annuali. Quindi non è interessantissimo, diciamo, il periodo di payback, perché 10 anni sono lunghi, però l'ammontare restituito alla fine è molto conveniente. Il problema è che queste detrazioni, essendo detrazioni, ti costringono a investire il capitale iniziale, quindi non proprio tutti possono avere i soldi per andare a investirli, per cui il primo dei passi che io suggerisco agli ascoltatori, che magari una coppia giovane che ha poche migliaia d'euro in cassa e che preferisce tenerseli per un'emergenza piuttosto che andare a investire una pompa di calore che li restituisce dopo 4-5 anni, ecco, i piccoli interventi di cui abbiamo parlato prima servono proprio a questo, cioè si interviene dalle piccole spese tamponando come da un colabrodo i buchi più piccoli all'inizio e poi concentrandosi su come lavorare su quello più grosso quando si hanno piccole piccoli risparmi aggiunti tutti quanti insieme, si mette un po' di cassa da parte per intervenire.
Quindi tu dici sfruttare prima e partire dai piccoli risparmi, e poi con quello che si è risparmiato abbiamo lentamente magari che fondi in più da investire per fare risparmi più grossi. Quali sono questi risparmi invece più grandi?
Che l'atteggiamento cambia in funzione delle disponibilità del cliente, perché se avesse cassa io gli suggerirei di partire dalle cose più massicce,
certo,
perché ovviamente danno risparmi più ingenti. Comunque, parlando di interventi un po' più costosi, diciamo, e saltando un piccolo, e magari ci ritorniamo dopo, un ultimo intervento soft che si può fare, che sono tutte le apparecchiature elettroniche, gli anti-standby, piccoli apparecchi che servono per controllare i consumi in casa, quelli elettrici, che essendo minoritari, diciamo, li abbiamo saltati adesso. Passiamo alla parte un po' più consistente, gli interventi per il termico. Il primo di tutti e il più semplice, che non richiede una ristrutturazione completa di casa, è la sostituzione delle finestre.
Quindi sostituire le finestre.
Sì. Si possono sostituire le finestre. Oggi una finestra ha un valore di trasmittanza, una finestra ha un vetro singolo con un classico infisso in legno, come troviamo nelle case più vecchie in Italia, ha una trasmittanza che è superiore a 3 watt su metro quadro Kelvin. Ora è un'unità di misura piuttosto complessa e rientra nella fisica tecnica, però tanto per dare un'idea, un muro ha una trasmittanza, un muro non isolato ha una trasmittanza intorno a 0,8-0,9, un muro ben isolato di una casa magari passiva è intorno a 0,10 come isolamento. Una finestra sta a 3, per cui è molto alta e disperde tantissimo, infatti il 25% del calore di casa esce dalle finestre.
Ecco, quindi il problema di questa trasmittanza, che si chiama così trasmittanza, è che il calore si disperde dalla finestra. E quindi noi, per esempio, l'esempio che facciamo prima, il radiatore, riscaldiamo casa, ma il 30% di questo calore va via dalla finestra. Quindi l'intervento è volto a fare cosa? A isolare? Cioè esistono finestre che invece hanno un...
Oggi è molto semplice trovare sul mercato finestre il valore di trasmittanza intorno ai, diciamo, 1,1, ma anche 0,8, 0,7. Diciamo, io uso finestre di valori molto bassi, intorno a 0,7, 0,6 per case passive. Quindi sono tripli vetri con gas argon all'interno che sono particolarmente isolanti, ma senza spendere tutta questa cifra si può arrivare a una semplice doppia vetrocamera con un vetro basso emissivo, che sono dei vetri leggermente, quasi impercettibilmente un po' più scuri, che non fanno altro che fare un piccolo effetto serra all'interno della casa e quindi evitano che ci siano contributi non equilibrati di calore che entra e che esce. Ecco, attraverso questi valori io posso, questi interventi, io posso cambiare il valore della mia trasmittanza, quindi della dispersione, da 3 a scendere a 1 o scendere addirittura a 0,8-0,9. Con questi interventi, diciamo, già la percezione della parete è diversa, perché c'è un effetto chiamato parete fredda che è proprio percepibile. Quando una parete non è isolata ed è rivolta verso l'esterno, non è soltanto la variazione di temperatura globale della stanza, ma è anche la percezione, stando vicina alla parete, la sensazione del calore che si disperde e viene assorbito.
Quindi invece isolando queste finestre ovviamente il calore dentro casa aumenta. Questo vuole anche dire che possiamo tenere riscaldamenti più bassi?
Vuol dire che il riscaldamento si accende, a tenerli più bassi è un gesto ecologico e di civiltà, perché per legge dobbiamo tenere a 20 gradi i nostri ambienti.
Quindi già, ecco, già normalmente...
Poi, al di là del fatto, io... La questione fondamentale, perché hai toccato un punto importante, molta gente pensa che i sacrifici che noi dobbiamo fare per cambiare il nostro stile di vita ci portino verso una strada di minore comfort ambientale. In realtà questo non è vero. Si può mantenere il comfort ambientale e ridurre i costi.
Quindi
la temperatura con le finestre isolate la tengo a 20 gradi, ma il mio riscaldamento lavora meno ore all'anno e quindi risparmio in bolletta.
Ecco, ma forse è perché li chiamiamo sacrifici, perché la parola sacrificio in realtà evoca qualcosa di brucia, cioè una condizione in cui si sta peggio, no? In realtà se li chiamassimo investimenti forse sarebbe più chiara la cosa.
Sì, forse se parlavo di sacrifici dovevo anche scoppiare a piangere, ultimamente. Diciamo, questa è la moda. Però diciamo, se parliamo di... Io ho sempre usato il termine investimento, perché in realtà è realmente un investimento, e tutte le spese di cui noi stiamo parlando sono spese che rientrano in tempi variabili, ma rientrano.
Anche perché, diciamo, le spese che stiamo parlando, ecco, trattiamo l'argomento da un punto di vista economico, perché oggi col fatto che ci ripetono 12 volte al giorno che c'è la crisi, sembra che il primo aspetto da considerare sia quello economico. In realtà tutti gli accorgimenti che tu stai dicendo migliorano anche sensibilmente come stiamo noi, per esempio la percezione del calore che abbiamo dentro casa, quindi cioè l'ambiente è più confortevole anche.
Certo, e per esempio uno degli aspetti principali di cambiare il rimpianto di riscaldamento è per esempio passare dal radiatore all'impianto a pavimento. Significa ridurre le circolazioni di aria all'interno della casa e quindi il sollevamento di virus, batteri e polvere che possono causare allergie nei bambini o anche problemi agli anziani.
Ma è un intervento costoso quello di mettere il riscaldamento radiante sotto il pavimento?
Forse uno dei più invasivi, perché si tratta di sostituire il pavimento oppure di apporci l'impianto a pavimento sopra e quindi cambiare pavimentazione, che significa spostare tutti i mobili di casa e trasferirsi fuori nel momento in cui intervengono.
Ma è costoso come intervento?
È un intervento, diciamo, all'interno di una ristrutturazione completa in un appartamento il costo è quasi equivalente a quello di un impianto a radiatori, leggermente superiore, non supera il 20% in più di un impianto a radiatori, ma calcolando che è detraibile al 55% e che porta un risparmio variabile tra un 20 e un 45% in funzione del gruppo termico che viene collegato, quindi il migliore è la pompa di calore a bassa temperatura o una caldaia a condensazione, però anche con la vecchia caldaia di casa, cominciare a cambiare l'impianto a pavimento è già un primo passo.
Permette un risparmio grosso.
Assolutamente, ritorna nell'arco di 4-5 anni, per cui...
Ci sono altre forme di risparmio, tra virgolette, strong, ne parliamo tra poco. Siamo arrivati con Ascanio Vitale a parlare di quegli interventi che sono magari più grandi, no? Più invasivi, come appunto togliere il pavimento per mettere, no? Il pavimento radiante. Però intervento che mi è parso di capire, diciamo, diventa conveniente nel momento in cui noi stiamo costruendo una casa da zero, ristrutturando interamente una casa, quindi... In quel caso lì è un investimento che poi ci ripaga.
Conviene enormemente pensare a ristrutturare l'impianto di riscaldamento nel momento in cui si interviene a ristrutturare il resto di casa, ovviamente. E soprattutto oggi, perché gli impianti che si costruiscono oggi hanno una lunga durata e possono tranquillamente essere modificati lungo l'arco del tempo, per esempio cambiando il generatore. Io posso continuare a incrementare i miei risparmi nel tempo e quindi organizzarmi un piano di investimento che preveda varie spese compensate da vari risparmi incrementali che mi permettono di ripagare l'investimento che io faccio nel tempo.
Un altro intervento strong?
Ce ne sono tanti. Diciamo, abbiamo parlato già tante volte, e molta gente lo sa, di pannelli solari, di solare termico, fotovoltaico, ma forse una delle cose più divertenti che si può fare anche in prova, diciamo, senza particolare impegno, sono due. Uno è la parete solare, che si tratta semplicemente, per chi ha una villetta o ha una parete verso l'esterno a livello terra in cui è facile lavorare, si può costruire una cornice una vetrata, con una cornice in legno con del vetro e creare uno spessore della parete, generalmente si usa la parete sud. Questo spessore non fa altro che una camera d'aria con il vetro, fa un effetto serra, e questa porzione di aria si riscalda con il sole d'inverno e mi riscalda la casa. D'estate io faccio in modo di lasciare degli sportellini aperti, per cui l'aria circola tranquillamente, la mia parete diventa una parete ventilata e mi raffresca più velocemente la parete. Quindi ha un doppio uso d'estate e d'inverno e richiede un minimo di lavoro di carpenteria, che insomma, se ci sono esperti di fai da te, se la possono costruire da soli. Un altro tentativo, pure molto rapido, è quello di andare a mettere delle piante sul tetto. Se si ha un tetto piano e c'è una balaustra, quindi è semplice, tra grondaie e un minimo di rete da porre sotto per evitare che le radici vadano a intaccare il manto protettivo della casa, ma costruire un piccolo spessore con delle piante anche decorative, se in caso il tetto è calpestabile, aiuta al drenaggio dell'acqua, quindi riduce i danni da alluvioni a valle se si vive in un paese di montagna, perché si riduce la superficie di cementata che viene coinvolta dalla precipitazione, e allo stesso tempo si regola la temperatura all'interno della casa con con una minore oscillazione d'estate e d'inverno, perché il calore delle piante, l'isolamento dovuto al terriccio alle piante, aiuta a isolare il sole.
Però sai cosa colpisce di questi interventi? Che tutti quanti hanno diciamo aspetti che sono vantaggiosi sia d'estate che d'inverno, no? Sembra un po' strana questa cosa, perché quando io ascolto questi rimedi mi viene da pensare che c'è qualcosa di sbagliato nel modo in cui noi andiamo avanti adesso, perché se è possibile fare una parete che d'estate è ventilata e poi chiudendo gli sportelli d'inverno riscalda la casa, cioè perché non ci abbiamo pensato prima?
In realtà ci abbiamo pensato molto tempo fa. Se vai a visitare i Sassi di Matera, che sono, al di là della testimonianza storica splendida di un popolo, sono architettonicamente un esempio di bioarchitettura, perché l'acqua scorre addirittura sotto al pavimento e sono un precursore dell'impianto a pavimento di raffrescamento, addirittura non di riscaldamento. Così come i trulli in Puglia sono, con i loro camini al centro dell'appartamento, sono un esempio sono un esempio virtuoso di bioarchitettura, perché l'aria calda d'estate tende a incanalarsi in cima al comignolo e un'apertura in cima permette di far fuoriuscire l'aria più calda e quindi di tenere la casa raffrescata d'estate in maniera naturale.
Quindi diciamo ci sono già tante innovazioni, sfruttano comunque delle idee che già sono state messe in pratica. Le abbiamo dimenticate allora?
Sì, non dimenticare che noi siamo cresciuti nelle caverne qualche decina di migliaia di anni fa, e le caverne sono dei posti in cui ce n'è una famosa a Levanzo, in una delle isole Egati nella Sicilia, che è stata scoperta non molte decine di anni fa, in cui entrando dentro e facendo una passeggiata io spingo tutti a visitare zone tipo le caverne, le grotte di Castellana o a Postumia in Slovenia, eccetera, e sentire la stabilità di temperatura e di umidità che c'è all'interno di una caverna. In questa di Lemanso di cui parlavo, la temperatura di 19 gradi è varia più o meno 3 millesimi di grado lungo l'intero arco dell'anno. Quindi avere una casa isolata significa proprio questo, e quella caverna è un esempio di casa passiva, perché si mantiene a temperatura costante, non c'è bisogno di impianti e la temperatura e l'umidità sono mantenute costanti.
L'hai nominata più volte, mi puoi dire due parole su che cos'è di preciso la casa passiva?
La casa passiva è il passo successivo che noi dovremmo fare a giudicare dalle intenzioni del governo italiano tra il 2017 e il 2020, anche se molti altri paesi d'Europa si cominceranno ad adattare già al 2015. Oggi vengono costruite e sono sperimentali perché coinvolgono, diciamo, dei costi superiori a quelli della norma. Però sono delle case capaci di avere praticamente sul loro interno la differenza tra una casa a bolletta quasi zero, una casa passiva, e l'assenza di impianti. La casa passiva non richiede un impianto di riscaldamento. L'impianto di riscaldamento è la struttura stessa della casa.
Cioè è la casa che si riscalda da sola, come una caverna.
La casa si riscalda da sola come una caverna e si raffresca da sola d'estate.
Quindi dopo milioni di anni torniamo alle caverne, però un minimo più confortevoli, con delle mensole,
qualche finestra in più, diciamo.
Qualche finestra in più, un tavolino, insomma. Vabbè, questo sarebbe, no, quello che si chiama progresso.
Assolutamente.
Cioè, così ci arriveremo.
Pensa che la legislazione europea prevede, dicevo, dal 2017 in Italia, ma anche prima in altri paesi, l'obbligo di ricevere la licenza edilizia, la licenza a costruire, solamente se l'edificio si rivela passivo o addirittura attivo. Attivo significa che cede energia alla rete, quindi è una casa non solo capace di risparmiare, ma di produrre più energia di quella che serve e quindi ricede.
Quindi una caverna 2.0.
Sì.
Ecco. Senti, Ascanio, per concludere invece, tu all'inizio ci hai fatto un po' la fotografia, no, di una famiglia media, quindi 120 metri quadri di casa, tre persone, eccetera. Ma se invece qualcuno di coloro che è all'ascolto volesse avere un ritratto un po' più preciso, c'è un modo per capire, per fare i conti, no, ognuno per il proprio budget, diciamo, per la propria situazione, per capire come si può cominciare a risparmiare, dove si possono fare questi investimenti? Abbiamo visto che non sono più sacrifici, ma investimenti. Nel frattempo, 328-326-0230 è il numero di SMS a cui ci potete segnalare eventuali domande che io non avrei posto. Come facciamo a fare un ritratto più preciso di noi stessi dal punto di vista del consumo?
Dicevo che chi ha una certificazione energetica in casa già lo può assaggiare andando a vedere l'EPI o l'indice globale che riguarda non soltanto il riscaldamento invernale, ma il consumo globale della casa. Quei valori sono espressi generalmente in un'unità di misura su una durata, su uno spazio, per cui su una superficie, quindi sono kilowattore su un metro quadro anno, cioè ogni metro quadro di casa mi consuma tot kilowattore di tutti i consumi in un anno. Allora, con questo, andando a vedere le bollette elettriche e le bollette del riscaldamento, è molto semplice fare il calcolo se si ha una pompa di calore in casa e la si usa per riscaldamento, perché il calcolo è l'aggiunta, è, diciamo, la bolletta elettrica solamente, che già viene valutata in kilowattore. Se abbiamo un riscaldamento a GPL o a gas, consiglio di andare online e di cercare i valori di conversione del gas, del metano o del GPL in kilowattora, per cui con un potere calorifico medio e una caldaia media si può tranquillamente valutare, online esistono veramente tante risorse da cui attingere, si può andare a fare la conversione di quanti metri cubi utilizziamo per il riscaldamento ogni anno e anche per la cucina, sommare tutti questi valori insieme, convertirli tutti quanti in kilowattore e poi dividerli per la superficie della casa.
Ma è un'operazione che potrei fare anch'io o ci servono competenze particolari?
No, l'unica è sapere un minimo di matematica per fare una moltiplicazione, perché si va online, si trova il fattore di conversione del gas o del GPL o del gasolio, di quello che si usa in casa, lo si moltiplica per il valore dei metri cubi e si ottiene il valore in kilowattora secondo delle tabelle di conversione. Quindi è un po' difficile magari trovare la tabella, ma insomma, cercando un po' online.
Ecco, però è un punto di partenza questo, cioè cercare di capire, no, alla fine dov'è che andiamo a spendere di più, dov'è che possiamo risparmiare, no? Questo è già il primo punto di partenza. Poi abbiamo visto che a partire da 50 centesimi, insomma, si può risparmiare tutto. No?
Sì.
Possiamo risparmiare da tutto e eventualmente poi reinvestirlo. Ma questo circolo virtuoso del quale tu parli viene già messo in atto? Cioè, c'è qualcuno che ha cominciato a farlo? Insomma, si comincia a diffondere questa...
Tanta gente dal 2006, dal dicembre 2006 in cui venne votata la finanziaria e quindi approvato il programma di detrazioni fiscali al 55%, diciamo, c'è stato un boom notevole, boom che in realtà da un lato non era altro che portare allo scoperto tutto il lavoro che precedentemente molte aziende facevano in nero. Quindi si offriva una caldaia tradizionale in nero, oggi conviene molto di più spendere anche il doppio per una caldaia a condensazione, perché più della metà viene restituito dallo Stato e l'acquisto in una caldaia, diciamo, tecnologicamente più avanzata mi porta anche un risparmio generalmente di un terzo della bolletta di riscaldamento. Quindi tra pagare lo stesso e avere però un risparmio nel tempo, io suggerirei la seconda, a parte diciamo la legalità dell'intervento. Quello che poi è successo di converso è che il passaparola delle persone che hanno capito che il vicino cominciava a installare i pannelli solari termici e non pagava più la bolletta del gas d'estate per farsi una doccia, diciamo, lo si vede quando c'è il vicino che l'ha cominciato a installare. Quindi man mano l'esempio, in Italia siamo abituati a non fare le cose prima che non le facciano gli altri.
Certo, perché...
per cui diciamo l'esempio dei pochi elementi trainanti che sono stati all'inizio, diciamo, famiglie un po' più abbienti, perché soprattutto 6-7 anni fa, quando è cominciato il programma incentivazioni, i costi di questi apparecchi erano piuttosto alti. Ora stanno scendendo progressivamente, anche se ci sono delle oscillazioni dovute alla differente domanda delle differenti tecnologie, però in linea di massima scendono costantemente.
Teoricamente più sono le persone che fanno questa scelta, più dovrebbe scendere, no? Dice la legge di mercato.
Sì, per le tecnologie di facile costruzione sì, per altre in cui purtroppo l'Italia ha poco know-how e quindi importiamo tecnologia dall'estero, l'aumento della domanda procura difficoltà all'approvvigionamento. Quindi alcuni l'esempio classico è proprio in questi giorni di chiusura del quarto conto energia all'inizio del quinto, molta gente sta correndo a fare gli impianti e mi è successo proprio, l'ho toccato con mano, uno dei fornitori mi ha alzato il prezzo di inverter e moduli perché mi ha detto c'è una domanda così forte in Italia perché tutti corrono alla chiusura del decreto e quindi siamo costretti a alzare il prezzo per riuscire a mantenere intatta lo stock.
Vabbè, insomma, questo quinto conto energia abbiamo visto che ha scontentato parecchio e non è ancora chiaro,
sì.
Insomma, speriamo che venga limato. Per oggi noi ci fermiamo qui. Beh, grazie a voi che siete stati all'ascolto, voglio dire, avete investito un'ora però avete risparmiato sulla bolletta, che volete di più? Alla prossima settimana, ciao Ascanio.
Buonasera.